Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, diciamo che sicuramente con un titolo che è Guardare il futuro con l'occhio dei giovani, parlare di economia Francesco è particolarmente opportuno, perché è forse una delle iniziative più interessanti da questo punto di vista che sono in atto sul dare in mano ai giovani la costruzione del futuro che vogliamo realizzare, come diceva prima Manicardi, perché appunto non possiamo prevedere quello che succederà, però possiamo metterci al lavoro per provare a realizzare un futuro atteso. E immagino che non sia completamente noto a tutti che cos'è Economia Francesco, quindi scusandomi e cercando di non annoiare troppo chi magari già conosce, proverò anche a iniziare raccontando di che cosa si tratta, per poi fare qualche considerazione appunto che nasce dal tema, quindi dallo sguardo dei giovani sul futuro. Allora, Economia Francesco nasce nel 2019 quando un gruppo di economisti chiede a Papa Francesco di benedire l'idea di un incontro internazionale ispirato alla Laudato Si e all'ecologia integrale per provare a discutere la realizzazione di un paradigma economico che, a differenza del sistema economico in cui viviamo oggi, non sia un'economia che uccide, come dice Laudato Si, da tanti punti di vista, che uccide le vite umane, che uccide l'ambiente. E il Papa prende questa proposta e la ribalta nel senso che dice: ok, si può fare un incontro internazionale sull'economia, ma sarà un incontro dei giovani. Quindi saranno i giovani i protagonisti, quelli che potranno partecipare, e allora chiamo e lancia la chiamata del 2019 per un incontro ad Assisi nel 2020 in cui riunire tutti i giovani under 35, economisti, imprenditori e change makers, altri attori del cambiamento, quindi tutti quelli che si occupano di agire il cambiamento a vario titolo. La risposta è entusiasta, arrivano tantissime iscrizioni, c'è un comitato organizzatore che prova a fare un po' di ordine, c'è proprio una candidatura molto formale per, diciamo, giustificare le proprie competenze per poter partecipare, perché comunque ad Assisi non ci si può trovare proprio tutto il mondo, ecco. Quindi l'idea di avere 3.000 delegati da tutto il mondo, e si arriva rapidamente ai numeri che si attende, quindi ci sono 3.000 giovani che si preparano ad andare ad Assisi nella primavera del 2020. Chiaramente questo è l'elemento che poi stona un pochino all'interno del quadro, perché quello che succede è che proprio a ridosso di quando tutti si stavano preparando a partire dalle Filippine, dal Sud America, dall'Africa, da ogni parte del pianeta, scoppia la pandemia da Covid. E quindi l'evento viene inizialmente sospeso e rinviato, e poi pian piano si capisce che non si potrà fare l'evento in presenza ad Assisi nel 2020. Qui succede la prima cosa interessante, nel senso che probabilmente ci si poteva aspettare che quello che sarebbe successo sarebbe stata la fine di quell'esperienza, perché vabbè, l'evento non si può fare e quindi finita lì. E invece tantissimi, quasi tutti dei 3.000 giovani che si sono iscritti iniziano a lavorare a distanza, iniziano a incontrarsi, perché appunto anch'io ho fatto parte fin dall'inizio di questa esperienza, grazie al fatto che, come diceva Don Matteo, lavoro per la cooperativa Intrecci e faccio l'educatore finanziario, quindi all'interno dei segmenti di Economia Francesco sono entrato nel villaggio, si chiamano così i 12 gruppi che lavorano sui diversi temi dell'economia, perché ovviamente l'economia è multiforme e sfaccettata, nel villaggio Finance and Humanity, quello che ha l'obiettivo di gettare le basi per una finanza che sia al servizio dell'umanità e appunto che non persegua un'economia che uccide. E iniziamo a lavorare a distanza. Chiaramente non è facile, è diverso, diciamo, trovarsi ad Assisi per una settimana, incontrarsi in presenza, conoscersi e concentrarsi in quella settimana lì su gettare le basi per un nuovo sistema economico, e invece a distanza, nel tempo libero, facendo delle call che devono tenere insieme anche il fatto che qualcuno si sveglia la mattina in Sud America e c'è quell'altro che in Giappone sta andando a letto, quindi insomma bisogna tenere insieme anche tutti questi fattori. Però il lavoro prosegue e si riesce in quasi tutti i villaggi a realizzare una serie di proposte che poi vengono portate al primo evento, che è l'evento online dell'autunno del 2020. Quindi ci si ritrova, purtroppo non in presenza, però online. E lì succede la seconda cosa interessante, e cioè che Papa Francesco interviene nell'evento dicendo era partito tutto come la proposta di un incontro, e adesso invece è chiaro dal lavoro che avete fatto, dal fatto che non avete lasciato andare questa cosa, ma che l'avete presa in mano e ci avete lavorato pur nella fatica a distanza, non è più un evento singolo, ma è un impegno per tutta la vita. È un commitment, un impegno che voi vi assumete come giovani per tutta la vostra generazione, anche perché la sfida di fronte alla quale siamo non può essere una cosa che pensiamo di risolvere in poco tempo. Si tratta di cercare di gettare le basi di un nuovo sistema economico, quindi una cosa sicuramente che ha di fronte una serie di ostacoli significativi. Allora prendiamoci il tempo che serve, che è tutta la vostra generazione. Allora continuiamo a fare questo lavoro. Nasce allora lì l'idea di strutturare il percorso di Economo Francesco anche territorialmente, perché non ci si poteva ancora incontrare tutti insieme a livello internazionale, però inizia a ridursi la pressione della pandemia, quindi è possibile per esempio incontrarsi localmente. Allora nascono gli hub territoriali, ogni paese ha il suo hub che riunisce i giovani che fanno parte di Economy di quel paese. I paesi più rappresentati come l'Italia hanno poi degli hub regionali, quindi io adesso sono attivo dentro all'hub Lombardia, poi c'è l'hub Lazio, insomma tutti, si cerca di lavorare sui territori, questo anche per favorire una delle cose che Economy Francesco fin da subito ha iniziato a fare e sta continuando a fare, che sono delle azioni concrete, delle opere segno che realizzino, un po' come diceva prima Manicardi, delle utopie che danno l'idea di che cosa poi si vuole andare a realizzare come futuro. E quindi vengono lanciate una serie di iniziative, anche alcune più piccole locali, sono davvero innumerevoli, alcune anche di scala più ampia. Per esempio nasce la Farm of Francesco, che è questa iniziativa nata all'interno del villaggio Agriculture and Justice per realizzare una serie di fattorie ispirate all'ecologia integrale che siano in rete tra loro a livello internazionale, quindi che si sostengano. Quindi la fattoria che nasce in Germania o in Polonia ha sicuramente anche una capacità di resistenza economica per aiutare poi quella che nasce nel nord della Nigeria in condizioni sicuramente più difficili. Quindi i giovani continuano a lavorare insieme. Nasce anche l'iniziativa Vaccine for All per portare il vaccino alle popolazioni, in particolare lungo il corso del Rio delle Amazzoni, che hanno difficoltà di accesso. Quindi tutta una serie di piccole iniziative, piccole o anche grandi iniziative concrete, che cercano di realizzare già oggi il cambiamento. Parallelamente però, visto che si tratta a questo punto di una sfida generazionale, si prende anche molto sul serio l'aspetto del cambiamento paradigmatico, quindi di dire ok, noi però siamo stati chiamati qui per gettare le basi dell'economia futura, non possiamo soltanto limitarci a fare alcune cose, dobbiamo capire qual è il nuovo paradigma che sostituisce quello esistente, e questo è un tema ben complesso. Quindi per perseguire questa cosa nasce la EOF School, la scuola di Economia Francesco, nella quale tutta una serie di esperti di economia internazionale che vengono chiamati dentro Economy gli ambassador, quindi sono premi Nobel, ci sono Jeffrey Sachs, Vandana Shiva, anche non economisti, c'è Leonardo Boff, c'è Gael Giraud, il gesuita esperto di finanza, ci sono una serie di intellettuali che aiutano a portare dei pezzettini di quello che può essere il pensiero economico innovativo sulla base del quale gettare un nuovo paradigma. E dentro a questo lavoro si iniziano, all'interno comunque della complessità ovviamente di questo tema, si iniziano a intravedere delle strade. Per esempio Kate Raworth, che è un'economista britannica, ha particolare successo, diciamo, nel portare all'interno della scuola di Economia Francesco l'idea dell'economia della ciambella, cioè del fatto che bisogna ripartire dalle basi di come noi pensiamo l'economia. Noi pensiamo l'economia in termini di crescita, siamo abituati in questo senso, e la crescita però non è compatibile, la crescita infinita, con la grande sfida del cambiamento climatico e della crisi ecologica di fronte alla quale siamo. Allora ci vogliono dei metodi nuovi per misurare che cos'è un'economia che va bene e quindi per dare a poi dei punteggi, dei rating che diano anche poi un accesso alle risorse di un certo tipo o di un altro tipo. L'economia della ciambella, molto senza addentrarsi troppo, è molto interessante perché dice che ogni economia dovrebbe avere la forma di una ciambella, quindi al centro è vuota e bisogna superare il vuoto che c'è al centro, perché è quello del sottosviluppo, dove non si riesce a garantire il benessere minimo alle popolazioni. Però poi non bisogna sforare il cerchio ampio della ciambella, ed è quello che invece tutte le economie sviluppate stanno facendo. E allora, se tu inizi a valutare anche negativamente il fatto di sforare i limiti ambientali, arrivi a dare un punteggio a tutti i paesi del mondo dal punto di vista economico, avendo come risultato che, per esempio, paesi come il Vietnam sono più vicini all'obiettivo di quanto siamo noi paesi europei. Poi, in particolare, il pessimo risultato che fanno le economie europee è interessante da andare a vedere con i dati della Rowart, perché abbiamo anche un po' l'idea che come Europa siamo un continente più avanti degli altri. Ecco, forse invece su alcuni aspetti dovremmo andare a rivederlo. Quindi questo lavoro è chiaramente un lavoro complesso di costruzione di una teoria economica, anche perché la parte complessa è mettere insieme tutti i pezzettini. L'altro aspetto di complessità è quello che un po' abbiamo anche colto, credo, dall'intervento di Manicardi prima, cioè del fatto che il cambiamento è qualcosa di complesso da immaginare come possibile, e quindi c'è sempre molta tensione quando si cerca di immaginare un nuovo paradigma sul fatto di riuscire a credere possibile il cambiamento e quale tipo di cambiamento, perché all'interno di Economio Francesco l'abbiamo visto molto bene quest'anno, quando finalmente ci siamo trovati, quest'anno 2022, quando finalmente ci siamo trovati insieme tutti quanti ad Assisi, dopo 2 anni finalmente tutti i giovani sono riusciti a venire anche dall'estero ad Assisi, e lì si sono incontrate anche appunto la varietà dei punti di vista politici ed economici che ci sono i movimenti sans terre che hanno una radicalità molto forte nel contestare il sistema capitalistico, ci sono altre parti del mondo che storcono il naso di fronte ad alcune proposte. Quindi è chiaro che è complesso questo lavoro, e sicuramente questa è una delle cose che ancora manca, arrivare alla definizione di un paradigma chiaro che ispiri poi una strategia di azione, perché anche su quello Economio Francesco è ancora un po' all'inizio, nel senso che ci sono le iniziative concrete, c'è il lavoro teorico che appassiona soprattutto tra di noi gli economisti dei tre gruppi. Ci sono gli economisti che si divertono molto a ragionare di teorie, e poi ci sono gli imprenditori che si lamentano del fatto che non stiamo facendo le cose, e però siamo ancora lontani dall'idea di avere un'idea chiara di quale strategia mettere in atto, anche perché lì c'è un ulteriore punto interessante che è come si attua il cambiamento. Allora, chiaramente è importante un cambiamento che ha una dimensione politica, però per avere una dimensione politica Economio Francesco ha bisogno anche di avere una voce chiara che nasce da un'organizzazione chiara, e ad oggi questo non c'è ancora. Non c'è ancora un'organizzazione. Economio Francesco oggi è difficile dire cosa sia, è un'iniziativa, è una realtà che tiene insieme tutti i giovani che vogliono farne parte, che possono entrare anche oggi da un giorno all'altro, anche senza aver fatto tutto quello che è successo prima, perché non c'è l'associazione Economio Francesco, non ci sono le associazioni nazionali, non c'è un'organizzazione strutturata della realtà Economio Francesco neanche a livello globale. L'unica cosa che c'è è il comitato organizzatore dell'evento. Questo dà dei vantaggi, e i vantaggi sono la fluidità, la possibilità di anche del ricambio generazionale, banalmente, perché tra l'altro io oggi sono qui a parlare di giovani, ma lo faccio anche molto serenamente, e posso parlare bene dei giovani perché da un anno non ne faccio più parte, perché ho superato i 35, quindi posso anche. E questo però è un tema, perché già in Economia Francesco ci stiamo dicendo le nuove generazioni vanno coinvolte, i veri giovani, quindi non più noi che abbiamo iniziato, vanno coinvolti, e quindi l'avere un'organizzazione che non c'è, quindi molto fluida, permette di coinvolgere facilmente nuovi. E anche questa cosa si ispira ad alcune delle voci che abbiamo ascoltato, ad alcuni dei temi su cui stiamo riflettendo, perché Per esempio c'è tutto il discorso della plant economy di Stefano Mancuso, che tocca poi anche altre riflessioni di questo tipo, che arriva a criticare in radice il modello con cui noi esseri umani ci organizziamo nelle nostre organizzazioni di qualunque tipo. La plant economy dice noi siamo esseri umani, siamo degli animali, quindi ci organizziamo come fatto il corpo di un animale, e quindi in maniera verticale, cioè in maniera gerarchica, c'è un cervello che comanda gli altri e via dicendo, ramificandosi verso il basso. Ecco, questa cosa è molto efficiente in termini di velocità, perché ci permette di raggiungere in fretta gli obiettivi, però è forse il mondo che abbiamo organizzato con questo modello animale ha anche portato qualche problemino in termini di essere troppo veloci e forse consumare troppo in fretta le risorse. Forse dovremmo iniziare a imparare dalle piante un po'. Le piante invece hanno un'organizzazione estremamente orizzontale, dove tutti sanno fare tutto, se vogliamo portarla in paragone con un'organizzazione sociale. E allora questo stimola l'idea di un economio Francesco che non sia troppo gerarchica, troppo strutturata. Dall'altra parte però c'è l'altro lato della medaglia, e cioè che scarsità di organizzazione porta a volte anche a scarsità di chiarezza, sia di quali sono le direzioni, le strategie che alla fine si sceglie di implementare, sia forse anche scarsità di democrazia, mi viene da dire, cioè poi alla fine chi prende le decisioni dentro a un magma indistinto? Allora o le prende nessuno, e quindi si decide poco, oppure le prende alla fine qualcuno un po' dietro le righe e non è ben chiaro. Quindi è ancora ambigua questa cosa, ma è interessante secondo me il fatto che ci sia questa ambiguità. Faccio un esempio di questo aspetto un po' negativo della mancanza di organizzazione. C'è sempre il villaggio Agriculture and Justice ha provato a lavorare anche non solo sul filone, diciamo, di cambiamento dal basso, che è un filone molto forte, come dicevo, con le piccole iniziative, ma anche dall'alto, quindi ha costruito una proposta di modifica della PAC, della politica agricola comune dell'Unione Europea, che è riuscito ad andare a portare davanti al commissario europeo Frans Timmermans e a discuterla. È stato difficile in questa fase di costruzione della proposta capire se questa potesse avere, diciamo, il bollino di Economy of Francesco o no, perché appunto chi decide che quella è la proposta di Economy of Francesco sulla agroecologia. Ecco, quindi un tema aperto e critico è sicuramente questo. Questa cosa rimanda, questo problema, diciamo, questa ambiguità tra organizzazione e fluidità, rimanda di nuovo anche al tema dei giovani, perché Economy Francesco è dei giovani, questa è stata la forte richiesta e la grande intuizione di Papa Francesco. Dopodiché, se non c'è un'organizzazione chiara, se non c'è il modo di eleggere chi sono i giovani che rappresentano Economy Francesco ufficialmente perché li abbiamo eletti, allora quanto è vero che la voce che va avanti e le scelte organizzative sono fatte dai giovani? Perché comunque Economy Francesco si inserisce all'interno di quella che è la dottrina sociale della Chiesa e l'attuazione, diciamo, politica della dottrina sociale della Chiesa. Quindi è molto forte il legame con il Dicastero per lo sviluppo umano, è molto forte il legame con diciamo, quello che porta avanti il Vaticano come iniziative di pensiero sociale e di politica della Chiesa. Però il fatto che sia ancora viva oggi, dopo 2 anni che continua a resistere questa scommessa, è interessante, e non so quanti all'inizio ci credessero, ecco, che Economy Francesco, soprattutto dopo l'inciampo di non poter realizzare l'evento, avesse la possibilità di sopravvivere e di andare avanti. Dico ancora 2 o 3 cose, in realtà non ho guardato il tempo, quindi non so come sono messo, ma ci sono, va bene. Dico ancora 2 o 3 cose che, partendo da Economy Francesco, sperando di aver spiegato bene che cos'è e come funziona, mi hanno fatto pensare a delle considerazioni interessanti sul tema dello sguardo dei giovani rispetto al futuro. Allora, uno che c'entra anche lì molto con quello che abbiamo ascoltato prima è il tema del credere nel cambiamento possibile, no? Ce l'ha già detto prima Manicardi, e siamo sempre portati ad andare avanti un po' per automatismi e a fare le cose che facevamo prima perché ci danno sicurezza, ma oggi siamo oggettivamente in un mondo dove sappiamo che non possiamo più fare le cose che facevamo prima, perché a livello soprattutto macrosistemico questo ci sta portando a un futuro che sicuramente è inedito, quantomeno dal punto di vista della crisi ecologica che stiamo già iniziando ad affrontare, ma che dovremo affrontare in una maniera che non abbiamo neanche idea di come sarà. Ecco, su questo abbiamo dentro Economy recentemente ragionato molto per darci anche speranza, che è, come si diceva già stamattina, l'elemento chiave, sull'effetto Messi. Effetto Messi che non è quello che ha vinto i mondiali recentemente, ma è Miranda Messi, una sociologa americana. L'effetto Messi è quello che vessa chiunque voglia fare un cambiamento progressista, diciamo, a vario titolo, perché siamo abituati, l'effetto genera questa cosa: noi sottostimiamo sempre, cronicamente, sottostimiamo la quantità del consenso intorno alle idee innovative che ci sono. È abbastanza tipica questa cosa. Quando penso di avere una posizione di fiducia in un cambiamento possibile o di desiderio di una nuova prospettiva diversa da quella di prima, tendenzialmente penso che siamo in pochi a pensarla così e che la gran parte della gente invece vuole ancora pensare le cose in maniera conservatrice. Questo, ci sono dei dati che fanno vedere che questa cosa succede. Per esempio, negli Stati Uniti, a me ha sorpreso scoprire che negli Stati Uniti l'80% delle persone intervistate in diversi sondaggi dice di considerare il cambiamento climatico una emergenza e un tema su cui lavorare urgentemente. L'80%. Alle stesse persone è stato chiesto: secondo voi quanti altri condividono questa cosa? Il 37%. Quindi, di fronte a una realtà che è l'80% di persone che ritengono quella un'istanza importante, queste stesse persone pensano di essere una minoranza. E questo lo si ritrova anche in tante altre cose. In Italia ci sono i sondaggi che dicono che anche su questo tema del cambiamento climatico, ma anche sul tema delle disuguaglianze sociali, per esempio, sul tema del tassare i ricchi, sul tema del... ci sono state indagini che hanno proprio chiesto alla popolazione quanto ritieni giusto aumentare le tassazioni per i redditi più alti, e le risposte sono molto positive su queste istanze, e non c'è poi una corrispondenza, per esempio, di scelte politiche, di voto che consegue da queste opinioni. Ecco, quindi forse anche, magari anche perché non si trova qualcuno che crediamo che porti avanti queste istanze, però forse anche per sfiducia nel fatto che le proprie idee possano diventare un cambiamento. Invece no, bisogna crederci. Anche perché come esseri umani siamo vittime di una cosa simile a questa, dell'effetto Messi, che è il bias della negatività. Cioè, tra i diversi loop cognitivi che ci bloccano nel fare le cose giuste, c'è anche quello della negatività, che ha una ragione evoluzionistica. Che cos'è il bias della negatività? È il fatto che siamo, se c'è la possibilità che una cosa vada storta, siamo portati a pensare che andrà storta, per proteggerci. Nella preistoria, se vedevamo una macchia marrone, poteva essere un sasso o un orso, ma era meglio pensare che era un orso, perché se poi era un sasso, vabbè, se invece era davvero un orso, allora... Quindi siamo portati al pessimismo. Però la realtà è che non sappiamo, non conosciamo la realtà, no? Diceva anche prima Manicardi, ne conosciamo solo una piccola parte, quindi non sappiamo se quello lì è un sasso o un orso, non sappiamo se possiamo davvero ripensare il sistema economico globale e realizzare un'economia che sia per la vita e non per la morte. E beh, possiamo farlo, senza dubbio possiamo farlo, perché sono vere entrambe le direzioni, sia quella del cambiamento dal basso, e sul cambiamento dal basso c'è una forte base di speranza, un forte nucleo di speranza, che sta nel fatto che sappiamo, i dati che abbiamo ci dicono che sappiamo che le persone desiderano un mondo migliore, poi declinato a vario titolo. E l'altra è quella del cambiamento dall'alto, cioè bisogna poi riuscire ad andare a mettere in pratica queste cose. Non si può pensare, questo lo penso io, magari altri non saranno d'accordo, non si può pensare di cambiare il mondo soltanto convincendo uno a uno tutte le persone. Bisogna arrivare sicuramente a trovare delle strategie che realizzino delle politiche che poi portano in campo un cambiamento reale. E dentro a questo discorso dell'effetto Messi, bias della negatività, invece della vera speranza, i giovani hanno un ruolo cruciale, perché su tutte queste rilevazioni di cosa pensiamo come persone, sempre, immancabilmente, le giovani generazioni hanno un atteggiamento più progressista. Tutti i dati ci danno, ma anche perché questo richiama il tema della responsabilità. Per essere responsabili di una scelta, anche e soprattutto di scelte forti come quella di cambiamento, bisogna essere, sapere di avere sulle spalle, di portare il peso, responsabilità, no? Portare il peso di questa scelta, e le giovani generazioni sono quelle che lo dovranno portare, il peso di un mondo che si costruisce in base alle scelte che stiamo facendo adesso. E quindi questo mi porta a questa considerazione che i giovani sono più portati al cambiamento anche, e che anche condividono una serie di istanze che poi sono quelle dell'ecologia integrale. Quindi questo ci fa capire anche che la Chiesa in questo momento è particolarmente profetica sul dire come potrebbe essere un mondo che funziona bene, perché poi l'ecologia integrale declinata in termini di equilibrio all'interno della natura e di rispetto anche di tutte le vite umane, quindi anche tutto l'aspetto sociale dell'ecologia integrale, sono rispecchiate in quelle che sono, che è il pensiero molto forte che emerge nelle giovani generazioni. Ecco, allora forse questo ci rilancia un altro tema che volevo buttare sul tavolo, che è quello di come costruiamo le scelte che ci portano al futuro. La democrazia oggi è in crisi, abbastanza evidentemente, perché fa fatica a produrre a trasformare un consenso su alcune istanze in delle scelte operative. La gente vota sempre di meno, c'è un distacco dalla speranza che attraverso la democrazia si possano cambiare le cose. Allora, anche sempre dentro Economy of Francesco stiamo prendendo e ragionando su alcune idee che sono emerse, in particolare ho in mente Alessandro Rosina, statistico dell'Università Cattolica, che aveva fatto diverse proposte su come cercare di arginare queste difficoltà della democrazia a fare scelte che hanno un impatto sul futuro. E cioè, per esempio, il voto ai giovani, abbassando la soglia d'età del voto sotto i 18 anni, il voto pesato sull'aspettativa di vita, che è interessante come proposta, una proposta di Rosina, quindi posso anche dirla senza che nessuno si arrabbi con me, però è l'idea che più futuro hai davanti, più le scelte che vengono fatte oggi avranno impatto sulla tua vita. Allora, se davanti statisticamente dovresti avere altri 80 anni, magari 50 anni, 60 anni, dovresti avere un voto che pesa di più di chi magari davanti dovrebbe averne altri 10 o 15. Provocatoria questa proposta, non mia, ma altre ne sono state fatte per cercare di correggere quello che oggi è un sistema che ci ha permesso uno sviluppo, una grande libertà, una grande possibilità di, voglio dire, come diceva Churchill, la democrazia è il peggiore dei sistemi possibili, ma il migliore di quelli che abbiamo. Però oggi forse qualche correttivo bisogna farlo, ecco, allora anche cambiare il modo in cui si può esprimere il consenso potrebbe essere interessante. Non ho assolutamente guardato il tempo, quindi non so se ci sono, però ho voluto buttar lì un po' di cose. Grazie.